Gentili studenti, le unità didattiche di questa settimana affrontano la questione della protezione internazionale e delle altre forme di protezione temporanea previste nel nostro ordinamento. È un argomento particolarmente complesso perché prende in considerazione una normativa di natura internazionale, europea e nazionale, con degli spunti anche a livello costituzionale, e soprattutto per quanto attiene alle forme di protezione temporanea. Vi sono stati negli ultimi anni diversi interventi legislativi molto molto significativi che hanno portato alla ridefinizione del quadro legislativo sul tema. Abbiamo cercato quindi di ristrutturare le unità didattiche in modo tale che vi sia una indicazione chiara di quello che è lo stato dell'arte attuale, ma soprattutto di come si è giunti a questo punto e qual era la disciplina precedente. Per quanto attiene la protezione internazionale, cominciamo col dire che quando si parla di protezione internazionale parliamo di un concetto ampio introdotto dalla normativa europea che al suo interno contiene sia la definizione, il concetto e dello status di rifugiato, sia quello della protezione sussidiaria. Ma la normativa da cui dobbiamo partire a livello internazionale è sicuramente quella della Convenzione di Ginevra sullo Statuto degli Rifugiati del 1951, un testo internazionale che prevede da un lato la definizione di rifugiato, la definizione delle linee principali, delle linee guida della sua condizione giuridica e poi codifica, non è l'unico strumento come vedremo, il principio di non refoulement. Al sistema convenzionale si affianca un sistema europeo che è andato a sopperire ad alcune lacune, in particolare quella dell'assenza di una normativa di natura procedurale. Ogni Stato firmatario della Convenzione di Ginevra si dotava del proprio sistema procedurale, mentre i paesi dell'Unione Europea si sono nel tempo dotati di normative comuni uniche in tema di procedura di riconoscimento a protezione internazionale, che sarà oggetto di studio nelle prossime settimane, e di una forma di accoglienza comune, una definizione e un livello di accoglienza comune, ed una normativa infine che stabilisce delle definizioni da un punto di vista sostanziale, quindi un contenuto della protezione internazionale comune a tutti gli Stati membri. A fianco a questo tipo di procedura e di questo sistema europeo, vediamo esistere anche un sistema di diritto cosiddetto asilo costituzionale, che è un sistema fortemente all'avanguardia, soprattutto se pensiamo a quando è stato introdotto, ed è disciplinato dall'articolo 10,3 della Costituzione, che prevede sostanzialmente una indicazione circa la possibilità di riconoscere l'asilo nel nostro paese nei confronti di tutti quegli stranieri che non possono godere nel proprio paese della libertà democratica così come garantita dalla Costituzione italiana. Questa forma di asilo costituzionale è stata in diverso tempo oggetto di studio, poiché è una definizione di principio direttamente applicabile, ma che manca di una legge di attuazione e che, secondo alcuni, avrebbe trovato attuazione nella Convenzione di Ginevra. Secondo gli altri, invece, si rappresenta una vera e propria forma, un sistema di asilo costituzionale che, nel caso, un'ipotesi ovviamente non creduta, in cui tutte le forme di protezione internazionale europea venissero meno, continuerebbe comunque a sussistere nel nostro ordinamento, essendo prevista nella parte della Costituzione dove si tutelano i diritti fondamentali dell'uomo. Vedremo quali sono le condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, quali sono i requisiti, i presupposti per tale riconoscimento, quindi cosa si intende per fondato timore di subire una persecuzione individuale, quali sono i motivi previsti dalla normativa sulla base del quale si deve fondare questa forma di persecuzione, chi è l'agente persecutorio e qual è il ruolo dello Stato di provenienza e di origine dello straniero che invoca la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Allo stesso modo vedremo quali sono i contenuti della protezione sussidiaria, una forma di protezione complementare ma non meno importante rispetto allo status di rifugiato, che disciplina la tutela dello straniero che, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, necessita di una forma di tutela, poiché il suo rientro nel paese di origine potrebbe condurlo a subire un danno grave tale da mettere in rischio, un danno grave tale da mettere a rischio la propria incolumità, la propria vita. Questo danno grave è definito in modo specifico e articolato dalla normativa europea, così come recepita nel nostro ordinamento, e allo stesso modo si valuta qual è il ruolo di protezione che dovrebbe dare lo stato di provenienza e qual è la rilevanza di tale protezione ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Andremo poi a analizzare la condizione giuridica del richiedente asilo, cioè di colui il quale chiede la protezione internazionale, e in seguito quella del rifugiato riconosciuto e del protetto in via sussidiaria, cioè cosa comporta il riconoscimento di questo permesso nel nostro ordine, di questo status, come si traduce in un permesso di soggiorno e in una serie di diritti spettanti alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, quando lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria può venir meno, può cessare o essere revocata, e le condizioni in cui queste persone possono accedere a determinati istituti propri di tutti gli stranieri, come la richiesta di cittadinanza, come anche il ricongiungimento familiare, ma in condizioni particolari proprio in ragione della particolarità della loro condizione di soggiorno.